Classici italiani. Da Francesco d'Assisi a Italo Calvino. Una produzione RSI. Rete 2 e USI. Istituto di Studi Italiani. Alessandro Manzoni. Con Mara Lurati e Carlo Ossola. Prima parte.
Sono Mara Lurati e studio all'Università di Lugano, sto frequentando il Master in Letteratura e Civiltà Italiana e per rappresentare Manzoni ho scelto il 5 maggio. Lo so di non aver fatto una scelta convenzionale perché tanti direbbero che il grande capolavoro di Manzoni sono I Promessi Sposi, però a me spontaneamente è piaciuto di più questa poesia.
Ehi fu. Siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia immemore orba di tanto spiro, così, percossa, attonita, la terra al nunzio sta, muta, pensando all'ultima ora dell'uom fatale. Né sa quando una simile orma di pie mortale la sua cruenta polvere a calpestar verrà. Lui, folgorante insolio, vide il mio genio, e tacque. Quando, con vece assidua, cadde, risorse e giacque, di mille voci al sonito mista la sua non ha. Vergin di servo encomio e di codardo oltraggio, sorge or commosso al subito sparir di tanto raggio e scioglie all'urna un cantico che forse non morrà. Dall'Alpi alle piramidi, dal Manzanarre al Reno, di quel securo il fulmine tenea dietro al baleno. Scoppiò da Scilla al Tanai, dall'uno all'altro mar. Fu vera gloria. Ai posteri l'ardua sentenza. Noi chiniam la fronte al massimo fattor, che volle in lui del creator suo spirito più vasta orma stampar. La procellosa e trepida gioia d'un gran disegno, l'ansia d'un cor che indocile serve pensando al regno e il giunge e tiene un premio che era follia sperar. Tutto ei provò. La gloria maggior dopo il periglio, la fuga e la vittoria, la reggia e il tristo esilio, due volte nella polvere, due volte sull'altar. Ei si nomò. Due secoli l'un contro l'altro armato, sommessi a lui si volsero, come aspettando il fato. Ei fe silenzio, ed arbitro s'assise in mezzo a lor. E sparve, e dì nell'ozio chiuse in sì breve sponda, segno di immensa invidia e di pietà profonda, di inestinguibile odio e di indomato amor. Come sul capo al naufrago l'onda s'avvolve e pesa, l'onda su cui del misero, alta pur dianzi e tesa, scorrea la vista a scernere prode remote in van, tal su quell'alma il cumulo delle memorie scese. Oh, quante volte ai posteri narrar se stesso imprese, e sull'eterne pagine cadde la stanca man. Oh, quante volte al tacito morir d'un giorno inerte, chinati i rai fulminei, le braccia al sen conserte, stette, e dei dì che furono l'assalse il sovvenir. E ripensò le mobili tende, e i percossi valli, e il lampo dei manipoli, e l'onda dei cavalli, e il concitato imperio, e il celere ubbidir. Ahi, forse a tanto strazio cadde lo spirito anelo, e disperò. Ma valida venne una man dal cielo, e in più spirabile aere pietosa il trasportò, e l'avviò pei floridi sentier della speranza, ai campi eterni, al premio che i desideri avanza, dov'è silenzio e tenebre la gloria che passò. Bella immortal, benefica fede ai trionfi avvezza, scrivi ancor questo, allegrati, che più superba altezza al disonor del Golgota giammai non si chinò. Tu, dalle stanche ceneri, sperdi ogni ria parola. Il Dio che a terra suscita, che affanna e che consola, sulla deserta coltrice, accanto a lui posò.
Durante il mio ultimo anno di liceo ho avuto l'opportunità di incontrare questa poesia che mi ha colpito fin dall'inizio. E infatti, rompendo il silenzio proprio al momento della morte dell'imperatore, Manzoni dimostra di non fare una scelta convenzionale dettata da interessi personali, così come non fa un giudizio critico che però lascia ai posteri. L'idea che mi è rimasta in testa è la grande abilità di Manzoni nell'unire la vicenda umana alla vicenda politica e storica e la sua capacità nel darne un ritratto completo ed esaustivo di Napoleone, persino nei suoi momenti più intimi e più cupi. Così facendo lo trasportano ad una dimensione idealizzata come noi la conosciamo attraverso i libri di storia, ma anche ad una dimensione più umana e terrena. In questo senso non leggo la rievocazione delle gesta di Napoleone come un giudizio prettamente storico, ma la vivo di più come un resoconto di una vicenda umana che non deve essere trattata diversamente da qualsiasi altra storia. Con questo penso che Napoleone però non debba essere ridotto al semplice stato di uomo, ma debba essere comunque tenuto in considerazione il fatto che lui è stato un grande della storia. E quindi Manzoni ha la grande capacità di collegare sia l'uomo politico che l'uomo storico e si fa portavoce di un pensiero più profondo che va al di là della persona politica di Napoleone e porta il mondo intero a riflettere sulla transitorietà di un personaggio glorificato, ma pur sempre umano e quindi con i difetti di ogni uomo, e che spesso alla fine, come si dimostra nel caso di Napoleone, si trova a dover fare i conti con la sua angoscia di essere dimenticato. Quindi penso che il 5 maggio sia una poesia che rappresenta bene l'opera di Manzoni perché unisce quei tratti tipici che si trovano anche in altri suoi testi, in particolare la sua abilità nel raccontare un personaggio, in questo caso Napoleone, sia nel suo ruolo di uomo politico, sia nel suo ruolo di uomo comune, normale, e quindi il suo essere uomo tra gli uomini, dandone un ritratto tanto magnifico quanto realistico.
Manzoni apprende la notizia della morte di Napoleone avvenuta a Sant'Elena nella Gazzetta di Milano del 16 luglio 1821 e subito da Brusulio compone questo grande inno dal 18 al 20 luglio. È forse il testo europeo più bello sulla morte di Napoleone, ma quell'anno 1821 è anche l'anno in cui Manzoni compone un testo che è uno dei manifesti della libertà italiana, cioè marzo 1821, e andrà concludendo la Pentecoste. Quando si vedano i tre testi uno accanto all'altro, sebbene due politici e uno religioso, si vede ciò che li collega e che tra poco aprirà alla tragedia e poi al romanzo, e cioè l'idea di universalità della poesia. La poesia deve soltanto parlare di universali nella gloria e nell'abiezione, di universali nella conversione, nella glorificazione, di universali che rendono unito un popolo. In effetti Manzoni è figlio dell'illuminismo. Egli nasce nel 1785 da Pietro Manzoni e da Giulia Beccaria. Quasi subito i genitori si dividono nel 1792 e Giulia Beccaria si trasferisce a Parigi con Carlo Imbonati, mentre Alessandro passa da un collegio all'altro, prima Merate e poi Lugano nel collegio dei padri Somaschi, poi dai padri Barnabiti a Milano nel 1798 e infine, alla morte di Carlo Imbonati nel 1805, si trasferisce a sua volta a Parigi, ove scrive il suo primo testo importante, Il Carme in morte di Carlo Imbonati, e in quella Parigi dei trionfi napoleonici conosce una società letteraria ricca di stimoli. La madre era amica di Sophie Condorcet, era amica del Fauriel, che tradurrà in francese i primi testi manzoniani e lo farà conoscere a Goethe. Questa frequentazione si completa del resto con la lettura dei grandi classici tradotti in francese, Shakespeare compreso. Completa insomma questa formazione europea di Manzoni, ma non sarebbe compiuto questa formazione, questo itinerario iniziatico, se egli non avesse conosciuto Enrichetta Blondel, di famiglia e di formazione calvinista, con cui si sposa nel 1808 con rito calvinistico e poi più tardi di nuovo celebrato il rito nel 1810 secondo il rito cattolico. Ebbene, questa tradizione calvinista si ripercuote sulla formazione religiosa di Manzoni. La sua conversione daterà infatti di quegli anni 1810 e subito inizia la stesura dei grandi testi degli inni religiosi, la Resurrezione, il Nome di Maria, il Natale. Più tardi inizierà la stesura della Pentecoste, come abbiamo visto, e dei grandi testi teorici della morale cattolica. Ma appunto l'anno fondamentale è il 1821, la morte di Napoleone, le speranze nate e poi estinte della liberazione d'Italia. La fine, insomma, della esperienza lirica, che culmina appunto con il 5 maggio, e la nascita invece della tragedia. Due sono le grandi tragedie manzoniane, la Delchi e il Conte di Carmagnola, ma già anche di questo vede i limiti e inizia, nello stesso anno in cui ancora sta lavorando alle tragedie, inizia la stesura del Fermo e Lucia, e cioè del romanzo che deve essere più corale ancora di tutto ciò che egli aveva cantato sin lì attraverso, per esempio, la Pentecoste. Dal Fermo e Lucia si passa ai Promessi Sposi, che vengono editi finalmente nel 1827. Da quel momento la vita pubblica di Manzoni si intreccia con quella privata, egli diventa una sorta di eroe dell'identità nazionale. La figlia Giulia Claudia sposa Massimo D'Azeglio, il che vuol dire un intreccio politico che durerà per tutta la vita del Manzoni, che sarà a sua volta poi uomo di Parlamento, uomo di vita politica importante. Muore intanto anche Enrichetta Blondel e nel 1837 egli sposa Teresa Borri, che lo spinge a un'edizione più larga, più comprensibile anche in un certo senso dei Promessi Sposi, e in effetti nel novembre del 1840 inizia una pubblicazione a dispensa con le illustrazioni del Gonin proprio di questo romanzo che si vuole consegnare alla nuova Italia, quella che dovrà essere l'Italia unita. Iniziano anche i lutti in casa Manzoni, come ha bene visto Natalia Ginsburg. Muore soprattutto la madre, che era stato il perno di quella famiglia nel 1841, e il Manzoni diventa sempre più isolato, per così dire, in se stesso. Muore la figlia Matilde, muore anche la seconda moglie Teresa nel 1861 e muore nel 1866 Massimo D'Azeglio. Si potrebbe dire che Manzoni sopravvive ai propri figli, sopravvive persino, direi, alla propria fama, e in fondo risorge a se stesso soltanto con quella morte che è celebrata nel 1873 e onorata dalla stesura, dal finale, dalla redazione finale della Messa di Requiem di Verdi, Messa di Requiem che era stata iniziata per la morte di Rossini e che Verdi, commosso, completerà per la morte di Manzoni, e verrà in effetti eseguita l'anno dopo, nel 1874, nell'anniversario della morte, il 22 maggio, legando così definitivamente le sorti del Risorgimento italiano nelle due figure di Manzoni e di Verdi. Thank you. Il Napoleone del 5 maggio è pari al Cardinal Federico o all'Innominato dei Promessi Sposi. Destini unici, destini di grandezza eroica. Ma questi destini sono corretti nel romanzo da altri più umili, cominciando da Don Abbondio, cominciando da Fermo e Lucia, che saranno poi Renzo e Lucia. I Promessi Sposi correggono in certo modo il destino eroico del romanticismo della letteratura europea che Manzoni aveva ereditato. È stato osservato che i Promessi Sposi sono il ricettacolo di fonti plurime. Giovanni Getto nel suo Manzoni europeo ha ricordato Chateaubriand di Atala, Shakespeare, Cervantes, Schiller. È come se in questo romanzo confluissero due tradizioni contraddittorie e che non si sono mai conciliate nella letteratura italiana. Da un lato la tradizione alta, eroica, quella che egli ereditava da Alfieri, Parigi sbastigliato, La vita, o dal Foscolo. E sull'altro versante l'epopea degli umili, quella che egli ereditava dalla conversazione delle maschere quotidiane, dei destini più tracciati col pedale di sordina, da Goldoni e soprattutto da Da Ponte. Abbiamo visto nel ritratto dedicato a Da Ponte che proprio dalle nozze di Figaro i Promessi Sposi traggono le formule stesse del garbuglio e dell'imbroglio. Era la notte degli imbrogli, dirà nel capitolo ottavo dei Promessi Sposi. Ebbene, questi due filoni, quello eroico e quello comico quotidiano, difficilmente arrivano a congiunzione nella vicenda manzoniana. Il Fermo e Lucia, infatti, che ne è la prima stesura, è ricco di contrasti, di chiaroscuri romantici. La enorme estensione della storia della monaca di Monza, ridotta di molto nel testo definitivo con una semplice battuta e la sventurata rispose. Ma ancora di più grandeggiano nel Fermo e Lucia le vicende relative al contrasto tra campagna e la città. Si sente indubbiamente l'eco, ora definitivamente dimostrata, del processo a Paolo Orgiano, una vicenda davvero del secolo XVII alla quale il Manzoni si è ispirato, come aveva già visto Giovanni Getto a proposito di un romanzo secentesco di Pace Pasini. Ci vuole un lungo lavoro di rimeditazione per arrivare ai Promessi Sposi, per rivedere quella vicenda epica dallo sguardo anche di Don Abbondio, come leggeremo nel finale di questo ritratto. Leggere i Promessi Sposi dalla parte di Don Abbondio significa, per un verso, abbandonare l'eroico e per l'altro aprire finalmente alla letteratura italiana, che era stata soprattutto una letteratura di sublime, aprire il terreno alla voce degli umili. È vero che molti critici hanno detto essere il romanzo della provvidenza un romanzo stucchevole di marionette orientate al bene. E tuttavia, se la voce degli umili, anziché essere letta da quella, diciamo, di Renzo e Lucia, che sono preordinati al lieto fine, dovesse essere letta appunto da quella di Don Abbondio, di Donna Prassede, dei Bravi, di Menico e così via, verrebbe fuori l'Italia quale abbiamo conosciuto non soltanto allora ma anche oggi, l'Italia del sotterfugio, dell'imbroglio, del compromesso, della coperta in faccia al curato ma anche delle finte nozze, dell'inchino ai bravi e del borbottio dietro questi due santi e convertiti che se ne vanno per cercare gloria e santità. Questa contraddizione è profondamente radicata nella nostra storia e forse odiamo i promessi sposi precisamente perché non osiamo riconoscerci nella loro profonda verità. Soltanto non sempre capita che un autore possa mettere la provvidenza a salvare le sorti e questo romanzo rimane nella nostra storia ad un tempo compiuto perché lì è interamente scritta la contraddizione italiana e totalmente incompiuto perché manca l'esilio che porti quella coppia e tante delle nostre vicende a rigenerarsi in un'altra patria. C'è un altro registro nei Promessi Sposi che non va dimenticato, è quello della conversione. Che si tratti di padre Cristoforo o che si tratti dell'innominato, i Promessi Sposi non sono soltanto una macchina narrativa di marionette che hanno un destino inscritto, ma sono soprattutto il romanzo del cambiamento di registro, del passaggio dalla violenza al perdono. E da questo punto di vista, soltanto in qualche tratto della Divina Commedia, come nella morte per esempio di Buonconte da Montefeltro nel quinto del Purgatorio, assistiamo a questa conversio proprio nel senso letterare, di mutamento di registro, che chiede allo scrittore una grande sapienza, una grande duttilità narrativa. Noi abbiamo avuto personaggi tutti d'un pezzo, tutti d'un destino, soltanto pochi personaggi hanno questa grandezza di essere la propria contraddizione e di mutare per un suon di campane, come dopo la notte di tormento è per l'innominato. Ecco, queste notti dovremo ricordarle a lungo nella nostra storia, direi che nella contemporaneità soltanto le ultime righe di Una giornata di uno scrutatore di Italo Calvino riescono a rovesciare il peso di un destino. I Promessi Sposi sono molti destini e qualche rovesciamento di destino per un piccolo suono di campanella.
È un gran dire che tanto i santi come i birboni gli abbiano ad avere l'argento vivo addosso e non si contentino d'essere sempre in moto loro, ma vogliono tirare in ballo, se potessero, tutto il genere umano. E che i più faccendoni mi devan proprio venire a cercar me, che non cerco nessuno, e tirarmi per i capelli nei loro affari. Io, che non chiedo d'altro che d'essere lasciato vivere. È finita. Quando sono nati con quella smania in corpo, bisogna che facciano sempre fracasso.
Ah, ci vuol tanto a fare il galantuomo per tutta la vita come ho fatto io.
No, signore, si deve squartare, ammazzare, fare il diavolo.
Oh, povero me.
E poi uno scompiglio, anche per far penitenza.
La penitenza, quando sa buona volontà, si può farla a casa sua, quietamente, senza tanto apparato, senza tanto incomodo al prossimo.
E sua signoria illustrissima, subito, a braccia aperte, caro amico caro, stare a tutto quel che gli dice costui, come se l'aveste visto far miracoli, e prendere addirittura
una risoluzione, mettercisi dentro con le mani e coi piedi.
Presto di qua, presto di là. A casa mia si chiama precipitazione. E senza avere una minima caparra, dargli in mano un povero curato.
Questo si chiama giocare un uomo a pari e caffo. A un vescovo santo come lui, dei curati dovrebbe esserne geloso, come della pupilla degli occhi suoi.
Un pochino di flemma, un pochino di prudenza, un pochino di carità.
Mi pare che possa stare anche con la santità.
E se fosse tutta un'apparenza? Chi può conoscere tutti i fini degli uomini? Dico, degli uomini come costui. A pensare che mi tocca andare con lui a casa sua. Ci può essere sotto qualche diavolo
Oh, povero me. È meglio non ci pensare.
Ma che imbroglio è questo di Lucia? Che ci fosse un'intesa con Don Rodrigo.
Oh, che gente. Ma almeno la cosa sarebbe chiara.
Ma come l'ha avuta nell'unghie costui?
E chi lo sa? È tutto un segreto con Monsignore.
E a me, che mi fanno trottare in questa maniera, non si dice nulla.
Classici italiani. Alessandro Manzoni. Sono intervenuti Mara Lurati e Carlo Ossola. Roberta Petrozzi ha letto Il 5 maggio e dal capitolo 23esimo dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Consulenza musicale di Giovanni Conti. Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 3, Eroica. Orchestre Révolutionnaire et Romantique. John Heliot Gardiner, direttore. Da un'idea di Lorenzo Sganzini, un progetto di Carlo Ossola, con la partecipazione degli studenti del Master in Letteratura e Civiltà Italiana dell'USI. Regia tecnica Alyosha Cattaneo, a cura di Daniela Fornaciarini, con la collaborazione di Marco Maggi. Produzione RSI, Rete 2 e USI, Istituto di Studi Italiani. Classici italiani. Da Francesco D'Assisi a Italo Calvino. Una produzione RSI, Rete 2 e USI, Istituto di Studi Italiani. Alessandro Manzoni, con Umberto Eco e Carlo Ossola. Seconda parte.
L'odio nei confronti di Manzoni da parte degli italiani è profondo, perché la maggior parte di loro è stata obbligata a leggerlo a scuola, e così tutte le cose che si è obbligati a fare a scuola appaiono noiose perché sono obbligatorie e non sono fatte per piacere. A me è successo un colpo di fortuna, un colpo di buona pedagogia, perché mio papà, che amava I Promessi Sposi, me ne ha regalato un'edizione, se ricordo bene, intorno ai 12-13 anni, quindi prima che la si leggeva, mi pare, tra i 14 e i 15. Quindi me lo sono letto come mi sarei letto i libri di Salgario, una cosa da leggersi per il piacere della lettura. Mi ha appassionato ed ecco perché si è stabilito un buon rapporto tra me e Manzoni sin dagli inizi. È un autore che scrive proprio mentre trionfa il melodramma, che è così poco melodrammatico, e quando lo è in senso critico. La grande scena del perdono di Fra Cristoforo, che sembra un'opera verdiana, ma lo fa per prendere in giro la retorica secentesca e spagnolesca. Ora, cosa c'è di non kitsch nella Sventurata rispose? E perché lo si capisce vedendo e quell'infame sorrise? Perché De Amicis spende alcune pagine a dirci quanto Franti sia cattivo e come pianta gli spilloni nel corpo dei suoi compagni, come strappa i bottoni, come fa piangere sua madre. Insomma, porta al parossismo la descrizione di questo piccolo mostro schifoso, e poi ci aggiunge ancora e quell'infame sorrise. Cioè dice troppo nell'intento di farci odiare Franti. Manzoni invece allude al fatto che la monaca di Monza deve aver fatto qualcosa che non doveva, ma per pietà nei confronti di questa tragedia cosa dice? Quel mascalzone le ha scritto, punto, la sventurata rispose, niente altro. Rispose e quindi ha ceduto evidentemente alla lusinga, ma sventuratamente, quindi c'è dietro un abisso di peccato, e riesce a dirlo con niente. Obbliga noi a immaginare tutta la storia, lui con un estremo pudore, il kitsch è impudico, invece c'è in Manzoni un pudore immenso nel raccontare.
Poco dopo la professione, Gertrude era stata fatta maestra delle educande.
Ora pensate come dovevano stare quelle giovinette sotto una tal disciplina. Le sue antiche confidenti erano tutte uscite, ma lei serbava vive tutte le passioni di quel tempo, e in un modo o in un altro la lieve dovevano portarne il peso. Quando le veniva in mente che molte di loro erano destinate a vivere in quel mondo dal quale essa era esclusa per sempre, provava contro quelle poverine un astio, un desiderio quasi di vendetta. E le teneva sotto, le bistrattava, faceva loro scontare anticipatamente i piaceri che avrebbero goduti un giorno. Chi avesse sentito in quei momenti con che sdegno magistrale le gridava per ogni piccola scappatella, l'avrebbe creduta una donna ad una spiritualità salvatica e indiscreta. In altri momenti lo stesso orrore per il chiostro, per la regola, per l'ubbidienza, scoppiava in accessi d'umore tutto opposto. Allora non solo sopportava la svagatezza clamorosa delle sue allieve, ma le eccitava. Si mischiava nei loro giochi e li rendeva più sregolati. Entrava a parte dei loro discorsi e li spingeva più in là delle intenzioni con le quali esse li avevano incominciati. Se qualcheduna diceva una parola sul cicalio della madre badessa, la maestra lo imitava lungamente e ne faceva una scena di commedia. Contraffaceva il volto d'una monaca, l'andatura d'un'altra, rideva allora sgangheratamente. Ma eran risa che non la lasciavano più allegra di prima. Così era vissuta alcuni anni, non avendo comodo né occasione di fare di più. Quando la sua disgrazia volle che un'occasione si presentasse. Tra le altre distinzioni e privilegi che le erano stati concessi per compensarla di non poter essere badessa, c'era anche quello di stare in un quartiere a parte. Quel lato del monastero era contiguo a una casa abitata da un giovine, scellerato di professione, uno dei tanti che in quei tempi e con loro sgherri e con l'alleanza d'altri scellerati potevano, fino a un certo segno, ridersi della forza pubblica e delle leggi. Il nostro manoscritto lo nomina Egidio, senza parlar del casato. Costui, da una sua finestrina che dominava un cortiletto di quel quartiere, avendo veduta Gertrude qualche volta passare o girandolar lì, per ozio, allettato anziché atterrito dai pericoli e dall'impietà dell'impresa, un giorno osò rivolgerle il discorso. La sventurata rispose:
La sventurata rispose. A questa semplice notazione si riduce, nel testo definitivo, tutta la seconda parte del Fermo e Lucia, ove la storia della monaca di Monza prendeva un'ampiezza e un'importanza pari a quella della prima parte, cioè a quella dedicata alla Notte degli Imbrogli, dove protagonisti sono Renzo e Lucia da un lato e Don Rodrigo e i suoi bravi dall'altro. Ma questa battuta, la sventurata rispose, è parallela e omogenea alle altre risposte, sempre controvoglia, sempre forzate, sempre da vittima, che la monaca di Monza aveva dato prima, negli altri passi che la portano lentamente ma inesorabilmente alla monacazione forzata. Anche di fronte al padre prima e poi alla badessa, sono poche le parole che dice la monaca di Monza. «Son qui», cominciò Gertrude, ma al punto di proferir le parole che dovevano decidere quasi irrevocabilmente del suo destino, esitò un momento e rimase con gli occhi fissi sulla folla che stava davanti. Ecco, questo «son qui» è l'inizio di altre parole, tutte forzate. «Certo, certo, madre badessa, Barattate queste poche parole, i due interlocutori si inchinarono vicendevolmente. O ancora, di fronte all'esame che deve essere fatto, pro forma certo, ma per vedere davanti al sacerdote della qualità della sua vocazione, Gertrude risponderà soltanto: «Dica pure», rispose Gertrude. Ecco dunque che la sventurata rispose è il compimento di una carriera fatta di parole troncate, di obbedienza estorta. Come nell'ultima che precede la monacazione, «No, no», rispose precipitosamente Gertrude, «la cagione è quella che le ho detto, cioè quella di una volontà di vocazione per essere monaca, ed è esattamente il contrario di ciò che la portava in convento». L'aver tolto quindi tutta la parte notturna, la fornicazione, il delitto, tutto ciò che insomma è il peccato che la lega a Egidio, non è, come è stato talvolta sottolineato, un gesto di pruderia da parte di Manzoni, ma una sovrana strategia nel fare della monaca di Monza una vittima sacrificale ridotta al silenzio della parola, una sorta di specchio di Lucia, la quale, come sappiamo, parla pochissimo, e l'unica volta che un lungo monologo interiore Manzoni lo sottrae ad essa con un altrettanto imperioso gesto che è di tal fatta se non tali appunto erano le parole di Lucia. In fondo Lucia e la monaca di Monza sono i due grandi protagonisti dei Promessi Sposi proprio perché parlano poco e agiscono controvoglia, i primi due antieroi della letteratura italiana. La fortuna dei Promessi Sposi è ad un tempo immensa e difficilmente racchiudibile in formule. A voler essere estremamente sintetici, occorre dire che la provvisoria riunione nella stessa trama della vicenda degli umili e, per così dire, dei casi di coscienza, cioè quello di Ludovico fra Cristoforo, dell'innominato, si scinde quasi subito dopo la vicenda dei Promessi Sposi, non soltanto negli stenterelli manzoniani, come a dire il De Santis, cioè coloro che imitarono il Manzoni sul registro basso, l'Angela Maria e tante altre protagoniste che vengono a morire in città degli imitatori del Manzoni. ma anche quando questo registro degli umili trovò una voce più forte e più sicura, quella del Verga, non riunì il Verga ad essi l'alto e il sublime del Cardinal Federigo o dell'Innominato. Anzi, si potrebbe dire che il secondo Ottocento e il primo Novecento hanno disgiunto definitivamente quelle vicende che il Manzoni aveva riunito. Da un lato le vicende degli umili, la epopea dei personaggi dei Malavoglia, dall'altro i casi di coscienza pirandelliani, le identità che si scindono e si moltiplicano, il Fumattia Pascal e i sei personaggi in cerca d'autore. E tuttavia la fortuna dei Promessi Sposi è stata costante e in particolar modo nel Novecento ha nutrito la meditazione di Carlo Emilio Gadda. Fin dalle prime prove, nel racconto italiano di Ignoto del Novecento, diciamo appunti raccolti sotto questo titolo, nelle note del 1924, Gadda si cimenta col suo modello manzoniano cercando di definire una scena che sia tra Caravaggio e lo Spagnoletto e naturalmente non può che prendere la scena della peste a Milano, quando i mucchi lerci delle cenciose carogne andavano al deposito delle lordure perché la grassa gleba ne facesse sua polpa e fiaschi di vino con bieche canzoni toglievano dapprima lo spavento dell'odore funebre e poi anche quello pareva una vita e un lavoro ristoratore, allora alti pensieri conchiudevano il meraviglioso poema. Si potrebbe dire che questa parabola è ben più che un passaggio da Caravaggio allo Spagnoletto, ma si inscrive sotto la luce violetta e cupa del Goya. Oltre alla meditazione gaddiana, la monaca di Monza regge poi i destini della letteratura italiana fino, direi, alle riscritture di Natalia Ginzburg, La famiglia Manzoni, e al testo teatrale sulla monaca di Monza di Testori. Ma soffermiamoci ancora un istante su il registro gaddiano. Da un lato è quello certo della ammirazione, dall'altro è quello del rovesciamento parodico. Ascolteremo tra poco il brano successivo a queste indicazioni, che del resto sono provvisorie, poiché Gadda stesso inscrive nel suo testo da riordinare e rifare. Ecco, poco dopo Gadda invece pensa a un romanzo come saranno i propri fino al pasticciaccio, dove l'eredità manzoniana sia riscritta, come dire, in modo parodico e grottesco, che non toglie nulla alla tragedia, ma che la rende, come dire, più amara e più quotidiana, senza liberazione e riscatto. Che Renzo sia un po' libertario, un po' a modo, mettendogli almeno una cravatta di quelle che portano i terribili anarchici della vostra Parigi. E Lucia non deve essere così legata ai rossori, dovrebbe almeno aver letto Marguerite. Ora, questa indicazione molto puntuale di Gadda rinvia a Victor Marguerite, il quale poco prima di questi appunti gaddiani aveva pubblicato un libro, La Garçonne, un romanzo, 1922, che gli valse il ritiro della Legion d'Onore. Si trattava, nella trama, di una giovane che apprende che il fidanzato la tradisce e decide a sua volta di condurre vita libera con partner multipli, e che naturalmente scandalizzò il clima del tempo e Marguerite venne così messo ai margini. Ma con il fratello Paul aveva scritto altri testi di questa natura come Femme Nouvelle e Mariage et Divorce. Ecco dunque che Gadda vuol fare dei Promessi Sposi un guazzetto, ecco, ridurle una sorta di ristretto, di brodo e di intingolo. Ci riuscì. I suoi romanzi sono effettivamente una riscrittura rovesciata dei Promessi Sposi. Ma la fortuna manzoniana non termina qui e soprattutto nel teatro di Giovanni Testori trova il suo compimento. La monaca di Monza venne rappresentata la prima volta il 4 novembre 1967 con regia di Luchino Visconti dalla compagnia di Lilla Brignone, cui il testo è dedicato, e con un cast straordinario: Valentina Fortunato, Mariangela Melato, Alberto Terrani. Ebbene, questo testo è una riscrittura drammatica, una liturgia della memoria di fronte al padre, prima di tutto, e a tutto ciò che la memoria aveva impresso nella storia della monaca di Monza. Inizia un lungo monologo di fronte allo spettro di Don Martino de Leiva, padre della signora di Monza, e a tutti gli altri protagonisti che l'hanno costretta, per così dire, a una eterna prigionia della propria anima e del proprio corpo. Marianna de Leiva dice al padre: «Tu vuoi difendere la gloria dei tuoi imperi scomparsi, il sole dei tuoi blasoni distrutti, mentre sai bene cosa, secondo le leggi della tua fede, sta succedendo qui questa sera. Sono i sepolcri che spalancano le bocche, non al fiato della vita, ma all'ira della giustizia». Ecco, una sorta di grande dies irae che, come ascolteremo tra poco, termina in un lungo monologo che è davvero una invocazione di misericordia, di pietas, su il peccato di essere uomini. L'ultima riscrittura passa dal tragico al comico, all'ordinario della vita quotidiana, ed è la splendida famiglia Manzoni di Natalia Ginzburg, ove con altrettanta erudizione che finezza analitica Natalia Ginzburg scrive della famiglia Manzoni come avrebbe scritto il proprio lessico familiare o Le piccole virtù. Sono tutti i personaggi della lunga dinastia Manzoni, le mogli, i figli, quelli che entrano nella casa e ne escono, scritti con una straordinaria finezza di ritratto. Tra tutti, quello che si impone, poiché rovescia la tipologia abituale e insopportabile della seconda moglie di Manzoni, il ritratto di Teresa, che è vista un po' come la protagonista di O le beaux jours di Beckett, tutta raccolta in un finire che non finisce mai dentro i suoi piccoli oggetti. Questo vivere non accanto alla gloria, ma al feticismo quotidiano di oggetti che se ne vanno. A suo dire, quei due bauli e quella cassa cembalo contenevano le sue care memorie. Erano, a suo dire, oggettini che aveva avuto in regalo, che gelosamente custodiva per ricordo. Erano cose che tutti avevano visto sempre nella sua stanza, con quei bigliettini appuntati sopra. I gioielli che le aveva lasciato sua madre, una reliquia d'una prozia monaca, un coltello d'oro a filigrana, ne svariate edizioni dei Promessi Sposi, un quinternotto con istruzioni scritte da Manzoni, una miniatura del ritratto di Giulia con Alessandro Bambino, alcune lettere di Rosmini, due portafogli di pelle gialla con fermagli d'argento, due boccali con brillanti, e così ancora a continuare. In questa descrizione della minutaglia quotidiana, Natalia Ginzburg non solo imita, ma forse supera persino lo straordinario inizio dei Promessi Sposi, quel ramo del lago di Como. Ecco, forse nel testo di Natalia Ginzburg la fedeltà a Manzoni è la più bella riscrittura e la più alta ricomposizione della commedia della letteratura.
Parlo anche di me. Mi senti? Di me, di te, in te, contro te, nella tua ombra, nel tuo sangue, nella tua croce, nel tuo impietoso inseguimento. Perché? Se sono arrivata fino a dirti l'ultimo atto della mia vita, è la finzione, è la sfida che attraverso le sue labbra ho assunto in me e fatte mie. A che luce posso presumere di aver gettato su questo sfacelo di vite? Su questo nodo di carni, di felicità proibite e di pianti disperati. Tutto sta per finire. L'ultima possibilità che ci resta è qui, in questo momento, in questa parola. Te la grido per me e per tutti quelli che furono e saranno vivi. Guardaci! Punta i tuoi occhi su questi stracci che ti bestemmiano, su questo niente che ti reclama. Te lo chiediamo con lo strazio delle nostre ossa e delle nostre carni finite. Liberaci dalla nostra carne, liberaci dal nostro sangue, liberaci dalla nostra morte. Oh, distruggiti anche tu nella nostra carne, nel nostro sangue, nella nostra morte. Ci senti? E allora liberaci, Cristo, liberaci.
Classici italiani. Alessandro Manzoni. Sono intervenuti Umberto Eco e Carlo Ossola. Roberta Petrozzi ha letto dal capitolo 10 dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni e dalla Monaca di Monza di Giovanni Testori. Consulenza musicale di Giovanni Conti. Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 3 Eroica. Orchestre Révolutionnaire et Romantique. John Elliott Gardiner, direttore. Da un'idea di Lorenzo Sganzini, un progetto di Carlo Ossola, con la partecipazione degli studenti del Master in Letteratura e Civiltà Italiana dell'USI. Regia tecnica Alyosha Cattaneo, a cura di Daniela Fornaciarini, con la collaborazione di Marco Maggi. Produzione RSI, Rete 2 e USI, Istituto di Studi Italiani.